la buona notizia.
Magazine settimanale sull'informazione di Radio Sherwood. Buona domenica a tutti e benvenuti alla prima puntata del 2017 della Buona Notizia.
Buon anno ragazzi e ciao a tutti anche da me, da Vincenzo e da Margherita.
Siamo in studio anche con Pino alla regia.
Ciao a tutti, oggi dico due paroline anche io.
Bravissimo, vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, cercate La Buona Notizia e troverete tutti i podcast e le cose che abbiamo detto qui negli studi in puntata.
Mentre per la diretta ci state ascoltando su www.sherwood.it, da domani trovate anche il podcast della puntata. Sarà una puntata piena di argomenti.
Sì, parleremo ovviamente di le notizie di questa settimana più importanti, Trump, la questione Gambia di cui si parla poco, ovviamente continua il carnet musicale questa volta, la situazione di Padova e le classiche notizie
le
di
nostre classiche divertentissime notizie. E poi per il carnet, a differenza delle altre volte, non parleremo né di TV né di cinema, ma di musica italiana che a nostro avviso vive un momento particolarmente florido. Vi lanciamo un brano invece di qualche anno fa, questi sono gli Smiths, What Difference Does It Make. All men have secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide, I think I can rely on you. And yet you start to recoil, heavy words are so lightly thrown. But still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone. And you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands. But I'm still fond of you. Oh, oh, oh. So what difference does it make? Tema caldo, ciò di cui tutti parlano, su cui nessuno riflette.
Eccoci tornati in studio e come diceva giustamente la sigla, il tema caldo di quest'oggi è l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, quindi il cambio di guardia, diciamo, da Obama a Donald Trump. Trump è stato definito il presidente dei nazionalisti, protettore della polizia che si nasconde dietro le divise per abusi di potere, violenze su le minoranze etniche in America, il presidente degli eserciti, dei produttori di armi. È anche stato forse sicuramente, anzi erroneamente, identificato come oppositore al sistema, il simbolo dell'antisistema, sì. Ma in realtà potrebbe rappresentare e rappresenta, secondo me, il neoliberismo che ha portato la nostra società a questa crisi.
Un neoliberalismo certamente conciliato con un accento molto nazionalista anche. In Trump, in questi pochissimi giorni che finora hanno caratterizzato la sua presidenza, abbiamo trovato appunto la scomparsa intanto di ogni colore della pelle, di ogni differenza sessuale dai siti ufficiali della Casa Bianca. C'è stata questa foto che ha fatto molto discutere i social media, in cui appunto lui e 7 altri uomini bianchi firmano un decreto che, come succede purtroppo da qualche anno, blocca i fondi alle ONG internazionali che lavorano nel settore dell'aborto. E ancora un presidente che ha già fomentato dei conflitti con la Cina sulla globalizzazione, con l'Europa, in qualche modo mettendo fine alle possibilità, forse in maniera anche positiva per noi, del TTIP, cioè del Trattato Transatlantico di Libero Scambio, e soprattutto con il Messico. Appunto, il 31 gennaio si sarebbe dovuto trovare in un incontro con il presidente messicano, che è saltato per i conflitti su quello che abbiamo potuto leggere in questi giorni. Sarebbe dovuto essere un nuovo e più pesante muro fra le due nazioni. E il muro non è solo fisico, ma appunto è anche quello simbolico. Trump ha minacciato le aziende di appunto una leva fiscale pesante se delocalizzeranno. In fondo, se vuoi, Trump dà soluzioni razziste, sicuramente ultraliberiste, ridurrà il welfare, creerà ancora più disuguaglianza, ma risponde e frega in qualche modo, illude, inganna i bisogni di persone che appunto hanno perso e che in questa perdita, in questa crisi, a un certo punto non sono riusciti a reagire razionalmente, ma si sono affidati a quello che sembra essere l'uomo forte, l'uomo sbruffone, un uomo anche intrattenitore in un certo senso, che è appunto
decisamente intrattenitore,
rappresenta un po' la sua storia.
Vero è che in questi giorni abbiamo visto anche, sempre sui social o nelle televisioni, che le contromanifestazioni appunto la presa del governo di Trump sono state decisamente numerose, tutte le minoranze, appunto, da gli afroamericani alle comunità LGBTQ,
alle donne, a Women's,
esatto,
March.
Sì, sono state decisamente numerose e anche forse nuove per l'America, cioè sembra quasi un ritorno degli anni 60
e 70, sì. Sembra di essere tornati ai movimenti del free speech. Qualcuno come Guetta sull'Internazionale dice che il nazionalismo liberista di Trump potrebbe condurci ad un nuovo 1929, speriamo proprio di no. Per non pensarci e per restare ottimisti, lanciamo il prossimo brano, che è di una band giovane che si chiama The Dive, il pezzo si chiama Blues.
Yeah.
Fuori agenda, le notizie scomode, nascoste, irriverenti. Eccoci di nuovo in studio, siamo tornati, come al solito buttiamo un occhio sui fatti internazionali, di cui la nostra stampa parla relativamente poco. Purtroppo ci toccherà tornare in Turchia, come al solito, ma partiamo dalla situazione in Gambia.
Sì, avvenimento appunto del 1° dicembre 2016, il dittatore del Gambia, stato africano, tra l'altro anche poco conosciuto, da un nome impronunciabile che nonostante questo proverò a pronunciare, Yahya Jammeh, credo.
Jammeh.
È stato sconfitto alle elezioni, tra l'altro con molta sorpresa, perché chiaramente sotto un regime dittatoriale l'elezione è sempre un momento abbastanza complesso e non sempre totalmente libero. Invece è stato sconfitto. Dopo questo avvenimento, però,
diciamo che non era particolarmente abituato alle sconfitte.
Esatto, e non era neanche abituato a doversene andare. Effettivamente è stato lungo l'iter per cui il dittatore ha lasciato il paese.
E non se n'è andato senza niente, giusto?
Esatto. Il 20 gennaio una forza multinazionale di 70.000 soldati è entrato in Gambia e grazie a questo il dittatore ha lasciato il paese portando con sé l'1% del PIL nazionale.
Diciamo che questo, se vogliamo, è anche un po' innanzitutto un riflusso lungo del periodo postcoloniale. Appunto, il Gambia esce dalla colonizzazione inglese con l'indipendenza del 1965, questi 50 anni comunque le istituzioni sono rimaste abbastanza deboli. Ora finalmente questa vittoria democratica ha seguito un intervento di una comunità internazionale, come dicevi, che è quella centroafricana. È un segnale positivo per tutta l'Africa, che appunto trova unità e sostiene un progetto democratico.
Sì, la cosa interessante è appunto vedere come si sia cercato di mantenere una stabilità e una uguaglianza di diritti in una terra come quella, in un continente come quello africano, dove chiaramente è messa quotidianamente a repentaglio.
Sì, tra l'altro il Gambia è circondato dal Senegal, che a sua volta ha problemi non indifferenti in questo periodo. Invece in Turchia, come saprete, non troppi giorni fa Erdogan ha fatto sì che attraverso un accordo politico il suo gruppo politico portasse a compimento quella riforma che probabilmente, purtroppo, nei prossimi 10 anni lo trasformerà in una sorta di legittimato ma invisibile elegante dittatore. Una riforma presidenzialista della Costituzione che dà infatti pieni poteri al capo dello Stato, che gli permetterà di controllare la magistratura e di nominare tutti i ministri. Se vogliamo, come nel farlocco attentato colpo di Stato di qualche mese fa, ci sarà anche un farlocco referendum. Farlocco perché appunto la riforma già prevede che poi Erdogan, volendo, se ne possa beatamente fregare. Come si dice, appunto, la democrazia a volte non è che una rappresentazione. Lanciamo il prossimo brano, Francesco Basso, che verrà qui a Sherwood Open Live il 1° febbraio. Il prezzo si chiama Un salario vero.
Predicatori d'ogni sponda della grande tradizione, dal mattino a notte fonda ci raccontano la visione di quel super mega stato produttivo e uberale, si è integrato come noto persino in Galles. Ma se chiedi loro un lavoro ed un salario, risponderanno in coro con un faccione serio. Cittadino, il tuo stomaco reclama, ma se credi veramente nell'Europa che ti ama, mangerai, lo vedrai, se ti disciplinerai, crederai se lo fai, un salario vero avrai. Mangerai, lo vedrai, quando ti riformerai, crederai se lo fai, un salario vero tutto intero, quando emigrerai avrai.
La 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 la.
L'esercito dell'euro fieramente si fa avanti con le dame qui fanti, con promesse allettanti di futuri splendenti. Loro cantano, ballano, esprimono opinioni, tramotti, proclami e rose. previsioni. Ma se gridi al cielo per la fame dei tuoi figli, risponderanno in coro con utili consigli. Cittadina, la tua prole è un po' in miseria, ma se credi veramente nell'unione monetaria, mangerai, lo vedrai, se ti disciplinerai, crederai se lo fai, un salario vero avrai. Mangerai, lo vedrai, quando ti riformerai, crederai se lo fai, un salario vero, tutto intero, quando emigrerai avrai. Europa che sei nei cieli, in terra si è fatta la tua volontà, ma vorrei dirti che ad essere sinceri, nella tua unione qualche cosa non va. Beh, per esempio una sola moneta, per tanti popoli tutti diversi, cosa preposta da sempre alla meta di facilitare il capitale ad imporsi, cosa preposta da sempre alla via dell'annessione portoliberista, a colonizzare la periferia senza le bombe a turbare la vista. Senza fucili, contraere e granate, si fa lo stesso qualche ottimo acquisto, beni e servizi, industrie già avviate, mani e cervelli ad un ottimo costo. E per i morti non c'è mica problema, arrivano tardi, un poco indifferite, chi non si cura oppure chi si suicida, chi non resiste allo Stato che arretra, chi non resiste ad un sistema che usa gli shock e le crisi come una pistola per suggerire una resa virtuosa a quella che chiamano istruzione creativa, a quella che chiamano integrazione di un'area non proprio esattamente ottimale per differenziare l'elite dalla plebe e sbaragliare la concorrenza globale per dominare questa competizione sempre più dura, sempre più tesa. Si deve annientare la Costituzione, lo Stato, l'impiego e la piccola impresa, facendo scempio del sacrificio di chi per la patria ha perduto la vita, non certo per Maastricht o per l'artificio di un'aggressione a botte di più Europa, o per rivedere austero ed elegante lo stesso invasore scacciato in divisa da resistenza e da costituente e poi da un tesoro che governa la spesa. No, madre Europa, che sei in...
Vista su Padova, uno sguardo sulla città.
È la cultura del stai zitto e fatti i cazzi tuoi.
Ciao a tutti, siamo tornati qui in studio in questa appunto adorabile domenica a parlare della nostra amata città. La città, come sapete tutti, dei tre senza, cioè del santo senza nome, Sant'Antonio, del prato senza erba, il prato della valle, del caffè senza porte, il caffè Pedrocchi. E da qualche mese anche la città senza sindaco, Massimo Bitonci, che salutiamo. Ciao Massimo,
ciao.
Buona vita a Cittadella. E da tre giorni addirittura anche la città senza un commissario prefettizio. Il commissario Penta, che salutiamo a sua volta, ha lasciato per motivi personali, gli auguriamo il massimo del bene, la carica in questo momento, quindi c'è una specie di buona sana anarchia.
Ma quindi adesso funziona che...
In realtà si sta semplicemente aspettando che arrivi un altro, lui resterà questa settimana o il tempo necessario ad una nuova nomina. Cosa è successo? Appunto, in questi giorni c'è questo grande marasma. Al di là di questa situazione, il commissario nuovo dovrà anche decidere il giorno in cui si voterà e dovrà decidere appunto se questa votazione, per esempio, corrisponderà all'elezione nazionale, quindi se si voterà lo stesso giorno delle elezioni nazionali, se ci saranno. Quindi è un po' tutta una situazione in movimento, perché anche a livello nazionale ancora non è ben chiaro se si andrà al voto con questa formula un po' pasticciata di proporzionale maggioritario o se si aspetterà una nuova riforma.
Insomma, siamo in attesa di elezioni, ma non sappiamo bene quando arriveranno e nel frattempo sentiamo nomi che vengono fatti, proposte, sotterfugi...
Insomma, ormai un po' tutti in famiglia abbiamo qualcuno che si è candidato a sindaco a Padova. Anche io, scherzando, l'altra sera ho scritto che mi candido, ma alla città di Tamara, una delle città invisibili di Calvino. Per prendere un po' in giro, appunto, tutta sta rincorsa alla candidosi che sta caratterizzando questa città, appunto, insana. Abbiamo candidati di destra, candidati civici di destra, candidati civici di centrosinistra e i veri civici forze che appunto si chiamano coalizione civica senza nessun simbolo. Abbiamo ancora il PD che ha un candidato in pectore che è questo imprenditore Giordani, che è anche l'ex presidente del Padova, non dei tempi di Lalash ma appunto di qualche tempo dopo. E abbiamo una situazione molto fluida in cui ancora non si capisce bene se si voterà con le primarie, se non si voterà, se ci sarà un candidato che unirà, se il PD stesso farà un'alleanza con la destra o, come suggerisce, per una volta mi trovo d'accordo con lui, Flavio Zanonato, si cercherà di mettere dei paletti e fare un'alleanza un po' più, insomma, progressista. Come la vedi,
io Margherita? Tendenzialmente la vedo sempre nera, non sono molto positiva.
Abbiamo un grande ottimismo.
Esatto, sono molto ottimista.
Può andare peggio di così, ricordiamo.
Però io non posso neanche votare a Padova, quindi...
Forse è un bene.
Sì, un bene. Mi darò da fare nelle strade, nelle piazze.
Restiamo in attesa, cioè On Hold, che è anche il titolo del prossimo pezzo degli XX. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.
To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on
Radio Sharpwood, siamo sempre la buona notizia e ora parleremo di bufale. Vincenzo ci parlerà di storia delle bufale, no?
Beh, il tema, a differenza di altre volte, è un po' più serio. In questi giorni, ovviamente, in questi anni, si sta parlando sempre più di fake news o anche di post-truth, di post-verità, appunto, di un sistema informativo che diffonde viralmente una serie di notizie infondate per creare appunto tensione e conquistare anche attraverso le paure delle persone una serie di risorse economiche. Siccome appunto è appena passata la giornata della memoria, vogliamo dedicare la nostra rubrica delle bufale a una delle bufale peggiori, se vogliamo, che hanno giustificato, in qualche modo anche ispirato, l'antisemitismo più grave, che è quello del Novecento, dell'Olocausto, che è questa raccolta di scritti un po' pasticciata, assolutamente plagiata, totalmente infondatamente attribuita agli ebrei, che è il cosiddetto insieme chiamato Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Di cosa si tratta? Appunto, si tratta di uno scritto che compare all'inizio del Novecento in Russia al fine di giustificare una serie di movimenti antisemiti. Poi appunto si diffonderà in tutta Europa. Già negli anni 20 i giornali inglesi dimostreranno che è una scopiazzatura di scritti più vecchi, ma ciononostante, nella copia che io ho a casa, perché ho appunto sto vizio di collezionare libri antichi tradotti in italiano,
bellissimo
degli anni 30, con la datazione, grazie, dell'epoca fascista ancora, e con la firma di una signora Lucia Poli, che appunto
chissà dov'è
adesso, ha creato una base per nuove discriminazioni che, come abbiamo saputo dalla storia, purtroppo si sono trasformate in qualcosa di terribile. Vi leggo soltanto un brano per farvi capire quanto fosse assolutamente irreale quello che veniva attribuito agli ebrei. Costoro avrebbero affermato: organizzeremo un governo fortemente centralizzato in modo da acquistare le forze sociali per noi. Per mezzo di nuove leggi regoleremo la vita politica dei nostri sudditi come se fossero tanti pezzi di una macchina. Veniva cioè attribuito loro quel fascismo, quel totalitarismo assolutamente disumano che poi li colpirà nel modo che tutti abbiamo purtroppo conosciuto. Per parlare di verità vi lasciamo con un pezzo più leggero, che è La verità di Bruno Risassi.
Sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura, cinque cose a cui non credi neanche più.
Gaia Scienza, quello che neanche Piero Angela ha il coraggio di raccontarvi.
Eccoci di nuovo in studio a parlare di argomenti un po' più seri, nonostante la serietà, passiamo la parola a Pino.
Che sì, perché oggi parlo di scienza perché è il, diciamo, quello di cui parliamo è uno dei miei più grandi hobby, che sarebbe cioè lo spazio.
Sei un po' infottato.
Sì, sono veramente preso molto 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 male. E perché parliamo di spazio? Perché è già da un po' di tempo che si parla, ma l'uomo andrà su Marte e nel caso quando ci andrà, aveva già ipotizzato.
Scusa, non era venuto da Marte l'uomo?
Oddio, c'è qualcuno che dice che è divenuto anche da più lontano, ma
è
tralasciando.
Stato un anno in cui è morto David Bowie, quindi.
Esatto, quindi, cioè, però noi ci vogliamo andare, e questo qua l'aveva già detto Bush, che durante la sua amministrazione diceva che entro il 2030 l'uomo, gli Stati Uniti avrebbero mandato l'uomo su Marte. La cosa, diciamo, è un po' più complicata, si stanno provando nuove soluzioni tecnologiche per riuscire ad arrivare sul pianeta rosso. Mentre inizialmente si pensava di andare con una navicella che sarebbe rimasta lì e poi se ne sarebbe usata un'altra per tornare, adesso c'è questo personaggio stranissimo, eclettico, come me, infottato con lo spazio, che vuole assolutamente portare l'uomo su Marte e colonizzarlo. Lui si chiama Elon Musk e ha questa azienda che si chiama SpaceX e che ultimamente sta iniziando a collaborare con la NASA. La cosa più importante che sta producendo la SpaceX in questo momento sono i razzi riutilizzabili, cioè un razzo che parte e ritorna giù di nuovo e a terra. Attualmente stanno iniziando a utilizzarli già per portare rifornimenti sulla stazione spaziale internazionale, e quest'estate sono riusciti finalmente a farne atterrare uno. Ma cos'è che ci interessa a noi principalmente? Ci interessa quello che sta succedendo qua sulla Terra, che stanno, in cui si stanno facendo esperimenti per capire quali sono le dinamiche di gruppo in condizioni estreme, in situazioni al limite, come potrebbero essere quelle che dovrebbero affrontare gli astronauti su Marte. Qual è il posto migliore per provare queste cose qui? Ovviamente un vulcano di 4.000 metri che si trova sulle Hawaii, quindi dobbiamo isolare le persone, isoliamole in questo modo. E le persone sono isolate veramente, perché praticamente vivono questi sei personaggi che sono comunque scienziati, ricercatori, una programmatrice di Google anche, che praticamente vivono in questo habitat che ricrea quello che dovrebbe essere un habitat marziano. E devono,
con tutte le difficoltà del caso.
Esatto, con tutte le difficoltà del caso, quindi cioè, se devono uscire fuori con le tute spaziali, se devono mangiare, mangiano solamente cibo che viene mangiato nello spazio, e addirittura le comunicazioni avvengono con 30 minuti di differenza, come avverrebbero se si dovesse parlare da Marte alla Terra. Perché cercano di fare questi tipi di esperimenti? Perché fondamentalmente l'uomo, una volta che arriverà su Marte, dovrà cavarsela da solo. Quindi stanno cercando di capire praticamente come la cooperazione e la buona qualità della cooperazione possa influire, diciamo, sul risultato della missione. Quindi anche capire in questo modo come selezionare gli astronauti che andranno effettivamente su Marte, che proveranno probabilmente anche a colonizzare questo pianeta.
Un aspetto quindi psicosociale, soprattutto.
No? Esattamente, è un esperimento fondamentalmente psicologico. Infatti si chiama ISIS, che vuol dire Away Space Exploration Analog and Simulation, ed è portato avanti dalla Università delle Hawaii, quindi che si sta mettendo, come dire, le risorse accademiche a livello di conoscenze proprio psicologiche, e insieme alla NASA.
Sì, io pensavo che le Hawaii le persone andassero a rilassarsi, invece in questo caso
invece ti mettono sotto stress.
Deve essere un posto dove si sta abbastanza bene. Dalle Hawaii proviene anche Barack Obama, non lo dimentichiamo mai. Vi lanciamo un nuovo pezzo, non pretendiamo di arrivare su Marte, ma già arrivare in India sarebbe qualcosa. Questa è Kerala dei Bonobo.
Thank you.
Cronaca vera, sembra falsa e invece è vera.
Siamo tornati in studio, una notizia per voi fantastica che mi ha causato una risata penso di circa un quarto d'ora, bellissima, notizia del Brasile, paese notoriamente molto cattolico. La notizia parla di una signora anziana che per tutta la vita conserva sul suo comodino la statuina di Sant'Antonio, santo tra l'altro molto con molti devoti in Brasile e, come dicevamo prima, anche il santo della nostra città, tra le altre cose. Insomma, questa povera vecchina pregava tutte le sere, tutte le mattine questa statuina, fino a quando un giorno la nipote non si accorge che la statuina non era di Sant'Antonio, ma bensì un elfo del Signore degli Anelli. Le questioni sono due. Uno, chiaramente credo che la signora non sarebbe mai stata in grado di riconoscere un elfo del Signore degli Anelli, vero, però mi chiedo anche dove possa aver reperito tale statuina.
Chi gliel'ha venduto?
Esatto, chi gliel'ha venduto?
Una domanda fondamentale è se poi le preghiere che questa signora ha rivolto alla statuina sono state accolte o meno, perché magari uno poi scopre che anche gli elfi del Signore degli Anelli
possono fare miracoli.
Sanno il fatto loro,
esatto.
Possono fare miracoli. Esatto.
Beh, la magia la conoscono, quello sicuramente.
Di storie carine ne abbiamo tante, tra cui la laurea di Rutelli, che ha 62 anni, si è appena laureato per poter prendere un nuovo incarico all'UNESCO, quella di Cuffaro, che fa ridere, ma si è laureato in legge, concetto di cellode, in carcere. Ovviamente scherziamo, perché lo scopo delle carceri dovrebbe essere quello di, appunto, ricostituire le persone, non punirle e sanzionarle. E poi una storia ancora più simpatica, su cui non abbiamo dati, quindi potrebbe essere una maxi bufala, ci scusiamo in anticipo, è la storia di un cinese che ha provato a tornare a casa in bicicletta, però a un certo punto non trovava più la strada e dopo 480 km si è accorto che aveva sbagliato strada. E quindi niente. In pratica da Padova è arrivato tipo a Viterbo, non c'è uno che dice, no cavolo, dovevo andare
dall'altra parte, giustamente. Sbagliato.
E niente.
Beh,
ogni
se
tanto.
Volevo dire che se anche Rutelli ha preso una laurea, forse
la bicicletta fa male. Va bene, vi lasciamo invece con un bel pezzo di qualche anno fa. Questi sono di No Twist, il pezzo è Thompson.
Spin, never could it stay.
una settimana di cultura, poco snob e molto pop. Io in studio per Canè, questa settimana invece di parlare di serie TV, ci siamo alzati finalmente dal divano, di film o cinema, parleremo di musica, e in particolare di musica italiana indipendente. Erano un po' di anni che non si vedeva, a nostro avviso, un fermento tale e un successo tale anche. In queste prime settimane del 2017, personalmente abbiamo trovato più cose interessanti dell'intero 2016, sono usciti in particolare due lavori molto importanti, A casa tutto bene di Dario Brunori con il Bruno di Sas e L'amore e la verità dei Baustelle.
Sì, concordo anch'io.
L'amore e la violenza, scusate.
Sì, concordo anch'io nel dire che la scena musicale italiana indipendente, insomma, non prettamente pop, da uscita dai talent, è molto, molto interessante. In questo
tra l'altro momento. Anche Spartiti, il progetto di Max Collini e Yuka Reverberi, è uscito con un nuovo EP molto interessante, Il servizio d'ordine, che contiene 5 nuovi brani.
Torniamo oggi a parlare, appunto, diceva prima Vincenzo, del nuovo album dei Baustelle, uscito proprio recentemente, L'amore e la violenza. Bianconi, che è sia compositore che scrittore dei testi di Baustelle, poi anche
delle volte un po' guru, un po' paraguru.
Sì, questo è vero, personalità sicuramente un po' ambigua, però ha fatto delle dichiarazioni, secondo me, centrali per comprendere l'album, di cui il primo singolo è Amanda Lear, interessante tra l'altro.
Sì, di Amanda Lear avevano parlato in passato in tanti, è un po' un mito della cultura pop italiana degli anni 80 e 90.
Beh, io ricordo
Tiziano
anche i CCCP.
CCCP ci registrarono un album, non un album, ma qualche singolo. Questo disco per me è molto interessante per svariati motivi. È intanto un tentativo, senza vergogna, in qualche modo, di fare del sano pop italiano anni 70, anni 80.
Infatti Bianconi ha definito il disco oscenamente pop, e alcuni suoni e mescolanze di suoni e colori all'interno del disco sono infatti tipicamente presi dagli anni Ottanta, come
c'è tanto Moroder dentro, c'è tanto Franco Battiato. Ci sono tanti, ad esempio, riferimenti al pop di un Fossati piuttosto che un rock italiano, un Ivan Graziani e altri riferimenti anche a tutto quell'immaginario dal punto di vista dei temi. E infine, nelle liriche si prende anche un po' la distanza dal mondo. Vi lasciamo appunto col pezzo che più ci ha divertito, Amanda Lear del Baustelle.
Amore, radio, nostalgia. Io non ti penso quasi mai. Ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto mi dicono vomitare gli occhi e l'anima un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini.
Dicevi soltanto per un LP.
perduto amore, anima mia. Amore non ha sinfonia. Vorrei sapere come stai, se come scrivi è tutto ok, e se davvero ora lo sai che sono diventato un mostro, colpa tua. Se mi dividerò nel buio di un vicolo, all'uscita posteriore di un concerto rock, pomiciare una troietta qualunque, una tizia, una pittrice, ma che ne so. Il tuo pessimismo da quattro soldi chiaramente aveva fatto proseliti.
I wanna be Amanda Lee, il tempo di un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così. Amanda Lee, soltanto per un LP, il lato A, il lato B.
E questa era Amanda Lee dei Baustelle. La nostra puntata per questa domenica finisce qui. Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook La Buona Notizia,
mentre su www.sherwood.it, oltre a questa diretta, fra una mezz'oretta e un'oretta Pino caricherà anche il podcast. Ci trovate anche tante belle altre trasmissioni oltre alla nostra.
E mi raccomando, venite mercoledì 1 febbraio a sentire Francesco Basso allo Sherwood Open Live, che stiamo andando alla grandissima quest'anno. Abbiamo riaperto veramente alla grande.
Ne vale davvero la pena. Arrivederci a tutti, ciao,
ciao
ragazzi.
Ciao.